Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Benvenuti a Mebius, ciao Chiara.
Ciao Federico, buonasera a tutti.
Puntata essenzialmente spaziale, però con due robe molto diverse. Incominceremo andando a lanciare un satellite che andrà molto lontano dalla Terra. Siamo anche un po' coinvolti come trasmissione, insomma c'è un aspetto familiare, vedrete.
E poi andiamo ancora più lontano della nostra galassia e chissà fin dove, per parlare di alieni. Potrebbero avere tre occhi, sì, la pelle verde,
cinque braccia,
però insomma staremo a sentire il nostro esperto.
Via! Possiamo definirlo un gradevole ritorno. Paola Rebusco, la nostra corrispondente da Boston. È un po' che non ci sentivamo. Paola, come vanno le cose? Tutto bene?
Sì, benissimo. Ciao Federico, ciao a tutti. Per fortuna riusciamo a parlare nonostante la neve.
Perché lì è pieno di neve adesso.
Siamo sommersi, mamma mia, non ne posso più.
In questo frattempo tu hai fatto una bambina, ma la tua famiglia è andata anche nello spazio. Anzi, la cosa
insomma, non tutta,
la bambina è a terra. Ma tuo marito è un ricercatore nel campo delle ricerche spaziali, adesso ci arriviamo. Potremmo anche dire che quello di cui stiamo per parlare, ecco, se stesse accadendo in questo momento, in un modo anche abbastanza intenso, noi non riusciremmo a fare questa trasmissione, questa trappola, questo gioco lo chiariamo fra poco. Ma anzi, comincia a dare tu i titoli. Che cosa dovrebbe accadere?
Beh, allora, per fortuna qua c'è una tempesta di neve e non una tempesta solare. Il Sole emette continuamente un flusso di materia e radiazione elettromagnetica.
Sì.
Noi chiamiamo il vento solare.
Mm-hmm.
Ecco. Di solito noi siamo protetti dal campo magnetico terrestre.
Da questo effetto, sì.
Quindi non ci sono problemi. Quando però l'attività solare aumenta, quello che chiamiamo una tempesta solare, allora possono sorgere problemi di telecomunicazione, i GPS.
10, 9, 8, 7,
Paola,
conta la rovescia.
5, 4, 3, 2, 1, 0. And lift off.
Partenza, si solleva.
Falcon takes flight, propelling the Deep Space Climate Observatory on a million-mile journey to protect our planet Earth.
Si chiamava Falcon, okay. Paola.
Sì, il razzo Falcon e ha portato con sé il Deep Space Climate Observatory.
Sentiamo.
Questo satellite.
Accidenti, eravate proprio vicine. Viaggio di quanto?
Di 1 milione di miglia. È ancora in viaggio. Cioè, oltre 1,5 milioni di chilometri.
E sentiamo.
One minute 13 seconds after liftoff, Falcon 9 will reach supersonic speed.
Dopo un minuto e 13 secondi, allora il Falcon raggiungerà velocità supersonica?
Esattamente, sì.
E adesso
Falcon 9 basking in the glow of a sunset.
Altitude 6.5 kilometers, downrange distance 1.3 kilometers.
Sta viaggiando.
599 meters per second.
600 metri al secondo, che sono 2000 km all'ora, eh?
Sì. Standing by to pass through the maximum. Alla velocità supersonica.
Ecco Paola, qui e adesso possiamo sfumare questa cosa emozionante, era la partenza di questo satellite che adesso descriviamo. Dice che stanno per superare il valore massimo della pressione aerodinamica. Questo cos'è? Un passaggio verso il supersonico?
È un modo per dire che è diventato supersonico.
Va bene, allora siamo rimasti a terra. Il satellite adesso dove si troverà? Cioè il satellite, insomma, il tutto, a che punto sarà di distanza? Quanto ci mette ad arrivare dove deve arrivare?
Ci metterà un centinaio di giorni, però è già a metà strada. È partito l'11 febbraio e per ora sembra che vada tutto bene.
Accidenti, 11 giorni per fare 1,5 miliardi. Va bene, allora descriviamo un po' di più questa mission. Ha diversi obiettivi?
Sì, allora ti racconto intanto la storia, perché è una storia interessante.
Ah, sì.
Sì, è nata l'idea, niente po' di meno, che dall'ex vicepresidente e premio Nobel Al Gore.
Quindi tempo fa.
Nel 98, 17 anni fa.
Al Gore aveva fatto quel documentario, Una scomoda verità, era uscito un po' in tutto il mondo, ma era appunto 20 anni fa quasi, 18.
Sì, e Gore ha avuto l'idea di un satellite che facesse fotografie della Terra, mm-hmm. perché voleva che le persone si rendessero conto della fragilità ambientale del nostro pianeta e dell'impatto che abbiamo sul clima.
Beh, e adesso però di satelliti, diciamo, che fotografano la Terra ne abbiamo diversi.
Verissimo, ma il satellite di Gore doveva essere mandato in un'orbita speciale, al punto Lagrangiano, che noi chiamiamo L1, è 1,5 milioni di chilometri da Terra.
Mm.
E quello che è interessante è che un satellite in quella posizione può fare fotografie di un emisfero intero in un colpo solo.
Ah, perché è una posizione in cui, diciamo, le movimentazioni nello spazio del nostro sistema solare consentono questa precisione, questa continuità nello scattare le immagini, no?
Quello che succede nel punto L1 è che l'attrazione gravitazionale tra Terra e Sole è in equilibrio perfetto. E questo consente di rimanere in un'orbita che è distante. Mm. Satelliti che invece sono più vicini, quando fanno le fotografie, vedono solo regioni più piccoline. Non hanno mai il quadro completo.
Non hanno mai il quadro completo di un'intera facciona della Terra.
Allora, ai tempi questo satellite si chiamava Triana, come Rodrigo de Triana.
Ah, il marinaio di Cristoforo Colombo, quello che aveva visto, aveva detto terra, terra, che lui era convinto che fosse l'India.
Ecco, esatto. E così il satellite di Gore si chiamava Triana.
Sì.
Chiamava. Ma poi, per ragioni politiche, non è mai stato lanciato.
Cioè, è rimasto lì fermo, congelato.
L'hanno completato e quando Bush è diventato presidente degli Stati Uniti nel 2001, il satellite è stato impacchettato al sicuro e messo in un magazzino.
È stato lì per tutti questi anni?
Sì, in questo bel magazzino al Goddard Space Flight Center della NASA in Maryland. E poi, qualche anno fa, la NOAA, che sarebbe l'Amministrazione Nazionale Oceanografica e Atmosferica, la NASA, si sono accorti che Triana poteva essere utile. Quindi l'hanno riaperto.
L'hanno riaperto, hanno tolto i veli che lo coprivano.
Ecco, hanno aggiornato gli strumenti, chiaramente, e poi l'hanno ribattezzato Discover.
Discover. E questo è quello che è partito.
Ecco, certo, questo è quello che è partito, però non fa solo fotografie della Terra, ha degli strumenti un po' più interessanti.
Ecco, infatti, ti chiedevo un po' prima, fa anche altre cose, sebbene questa della Terra è importante, però fa altre cose.
Sì, ha 5 strumenti principali.
Va bene, qual è il primo?
Il primo si chiama EPIC, che è una specie di telescopio che fotografa la Terra e monitora la quantità di ozono, aerosol, nuvole e vegetazione.
Tutti quei tipi di problemi che dobbiamo tenere sotto controllo.
Poi il secondo si chiama NISTAR, è un radiometro e misura l'energia riflessa ed emessa dalla Terra. E anche questo è utile per studiare il clima terrestre.
Sempre per il clima. Siamo al terzo.
Poi c'è MAG, che è un magnetometro e misura i campi magnetici dovuti al vento solare.
Oh, qui cominciamo ad avvicinarci al problema da cui eravamo partiti. Il quarto?
Ecco, il quarto si chiama ESA, è uno spettrometro per elettroni. Praticamente ti dice quanti elettroni arrivano dal Sole e la loro energia.
Pure questo ultimo?
È l'ultimo della tazza di Faraday.
E chi è questo che parla? Sento che, secondo me, è tuo marito, Paola, è vero?
Sì, non sono io. È Mike Stevens, mio marito che ha preso il microfono.
Ok.
Mike è ricercatore.
Ecco. Dov'è che lavora tuo marito? Ma può dircelo anche lui, Mike?
I work at the Center for Astrophysics at the Smithsonian in Cambridge.
Ok. A Cambridge, presso lo Smithsonian Institute, e lì ti interessi di astrofisica. Tu sei coinvolto in questo esperimento del Falcon?
Sì, lavoro con la tazza di Faraday.
Cos'è la tazza di Faraday? La tazza di Faraday, abbiamo capito bene. Che cos'è?
Sì, la tazza è costituita di un disco metallico dentro una tazza metallica.
E allora? Sei sicuro?
Sì,
are you sure? Sei sicuro? Avete mandato su una tazza?
Sì, ma non è la tazza della colazione.
Ah.
Si chiama così perché ha la forma di una cupola, ma è una tazza di metallo che seleziona le particelle nel vento solare in base alla direzione e all'energia. È un strumento specializzato nella misura dei protoni e altre particelle con carica positiva.
Avere tutte queste informazioni sul vento solare, in che modo sono utili? Con come dobbiamo interpretarle?
Il vento solare è pieno di misteri ed è difficile fare previsioni.
Previsioni sulle famose tempeste solari, quindi.
Sì, esatto. Gli strumenti a bordo di Discover raccolgono i dati più velocemente di qualsiasi altro strumento mai lanciato. oltre a poter monitorare il clima spaziale, avremo più informazione per capire i meccanismi che ci stanno dietro.
Ok, allora Mike, buon lavoro, perché adesso comincerai a seguire il lancio. Grazie Mike.
Di niente, grazie a voi.
Paola, ci sei ancora?
Sì, sì, io ci sono. Mike è andato a analizzare i dati.
Ma perché poi in questi lanci bisogna costantemente seguire anche tutto quello che avviene.
Sì, hanno iniziato ad accendere gli strumenti un paio di giorni dopo il lancio. Per ora i dati sono parziali perché Discover non è ancora arrivato al famoso punto L1.
E sta funzionando tutto?
Devono controllare. Funziona, sì. Guarda, inizialmente quando hanno acceso uno dei sensori della famosa tazza di Faraday non dava nessun segnale. Qui c'è stato un po' qualche
panico.
Ora di panico. Sì. E poi invece ha iniziato a funzionare.
E però Paola, tutto il satellite quanto pesa?
Il satellite con i 5 strumenti che abbiamo detto pesa circa mezza tonnellata, quindi meno di un'automobile, diciamo, è leggero. Ed è stato lanciato appunto a velocità supersonica.
Problemi nel lancio?
Problemi nel lancio stesso? No, è stato lanciato appunto l'11 febbraio, dopo due tentativi falliti. Il primo per un problema tecnico e il secondo per il maltempo, c'era un vento molto forte e quindi hanno dovuto aspettare a lanciarlo.
Paolo, allora direi di chiudere qua. Da questo momento ci date indicazione tu e Mike su come va la missione e praticamente l'appuntamento è tra un paio di mesi, insomma, per incominciare a avere i dati.
Sì, vi daremo un aggiornamento.
Ciao Paolo e buon lavoro.
Sì, ciao altrettanto. Ciao a tutti.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Temo, Chiara, che il nostro Marco Ferrari ci dirà che il famoso bar di Guerre Stellari, dove ci sono queste signore con 7 braccia e 12 décolleté che bevono
gli occhi fuori
dei cocktail
dalla testa,
non sia purtroppo possibile. Non lo so, forse no, forse ho dato un'anticipazione sbagliata.
Facciamolo dire a lui.
Marco,
dire a lui. Ciao a tutti.
Bentornato, insomma, Marco Ferrari è un collega, scrive soprattutto di animali, ecco, un grande appassionato di animali ed evoluzione, scrive su Focus e con noi in queste puntate ci racconta spesso un sacco di curiosità sul mondo animale e sull'evoluzione. In questo caso invece parliamo di alieni, Marco.
Animali siamo pure noi. Tu hai scritto un articolo, Creature di altre galassie, il tema è: ma tutte queste creature che la fantascienza meravigliosamente ci consegna, fatte in un modo, in mille modi diversi, sono realmente possibili?
Potrebbero davvero esistere?
Per la fisico-chimica dell'universo. Si può cominciare da qui, no?
Sì, si può cominciare da qui, si può cominciare a dire che alcune sono possibili e altre no. Io ho dato per scontato nell'articolo, come mi hanno detto tutti i miei referenti, che la vita fosse basata prima di tutto sul carbonio, che è l'atomo fondamentale su cui è basata la vita sulla Terra, e poi che ci fosse da qualche parte un po' d'acqua, in modo da poter sostenere dei metabolismi e delle reazioni chimiche basate appunto sull'acqua.
Cioè, senza acqua tu non... Ma visto che abbiamo dei pianeti sui quali ci sono dei mari di metano, tu dici quello lì non può essere un'altra fonte.
Cioè, non potrebbero esserci organismi invece che si sviluppano, ad esempio, partendo
dalla sintesi
del metano?
Allora, c'è una cosa fondamentale da dire. In biologia c'è una sola regola: non esistono regole.
Ecco.
Quindi tutto quello che io dico, sostengo, che mi piace dire, insomma, poi no, io sono un giornalista, lo trasferisco soltanto, potrebbe totalmente essere sbagliato. Però dal punto di vista della pura speculazione, che è la cosa su cui si basa in fondo anche un po' l'articolo e tutta la fantascienza, quindi sono in buona compagnia, tutti dicono che se c'è dell'acqua è meglio. Il metano è un buon solvente, o l'ammoniaca potrebbe essere un solvente anch'esso, ma è molto, ma molto più limitato di quanto non sia l'acqua. Quindi se andiamo sulle probabilità, meglio l'acqua che niente.
Ok, questa è la prima pietra miliare.
Sì.
Poi in realtà ci sono dei fondamenti, diciamo così, degli elementi che sono comuni per tutti, che dovrebbero essere comuni.
Che hanno l'altissima probabilità, come dicevi tu prima, in biologia si può fare tutto e contrario di tutto, però hanno un'altissima probabilità di essere fondamentali.
Il denominatore comune.
Quali possono essere gli altri?
Allora, secondo tutti, ripeto, secondo i referenti o secondo anche gli scrittori di fantascienza, perché nonostante tutto la fantascienza si basa ancora un pochettino sulla scienza, ci deve essere un qualcosa che assorbe l'energia dal sole o da qualsiasi altra fonte di energia che c'è lì intorno. Questo qualcosa sulla Terra è la clorofilla, altrove può essere qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra molecola che intercetta la luce e riesce con questa a fare delle molecole molto più complesse su cui si costruiscono i corpi.
Quindi potremmo immaginarci che magari su altri pianeti ci siano degli alberi blu oppure arancioni che comunque sanno sintetizzare in qualche modo la luce che arriva e dare così energia a chissà quale essere vivente.
Assolutamente sì, tutto dipende dalla radiazione che viene dal Sole, dalla stella, diciamo così, dalla stella su cui, intorno a cui gira il pianeta. Se è diversa da quella del nostro Sole, e può essere molto diversa, anche il colore della molecola è diversa, che assorbe questa energia diversa, e quindi anche il colore degli alberi sarà diverso.
E poi lì interviene anche l'atmosfera, che deve essere in grado di trasmettere un certo tipo, no, di energia, perché se l'atmosfera per esempio è troppo densa, tu c'hai tendenzialmente su Venere, pare che a terra, diciamo così, sia abbastanza buio, no? C'è una...
Sì, a parte il fatto che ci sono 400 passagradi, quindi
esatto, che danno il loro fastidio.
Quindi,
procediamo.
Diciamo, per l'ecologia va bene, ci vuole qualcuno che riesce a assorbire queste energie e costruire molecole più complicate di cui sono fatte le piante e gli animali. Per quanto riguarda gli animali, invece, c'è da fare tutto un altro discorso, un po' complicato, diciamo così, perché gli zoologi dicono che ci sono alcune strutture che sono universali e altre che sono invece singolari, vanno bene per ogni pianeta.
Ecco. Quindi quali sono quelle fondamentali?
Quelli fondamentali potrebbero essere gli organi di senso.
Ecco.
Non avere organi di senso, voglio dire, potrebbe essere un po' complicato vivere senza niente che ti faccia sentire dove sei, che cosa hai intorno, che ti sta salendo, eccetera, eccetera.
Scusa Marco, tu dici tutti gli organi di senso?
O... No, non necessariamente, perché anche sulla Terra ci sono alcuni animali che hanno soltanto, che ne so, il senso del tatto o soltanto l'olfatto. Insomma, qualcosa ci vuole per sapere che cosa ci circonda, cosa ci minaccia e diciamo chi dobbiamo corteggiare, mettiamola così.
Ecco.
Poi organi di movimento, al di là di alcuni molti animali, la verità, che sono immobili sul fondo del mare o sulla terra, qualcuno deve andare in giro per trovare da mangiare, perché se le piante fanno tutto quello che fanno da ferme, gli animali, bene o male, sia i carnivori che gli erbivori, devono andare a cercarsi il cibo. Quindi organi di movimento che sono dalle zampe alle ali, a quant'altro, ecco.
Sì. Però scusa Marco, per questi organi, sia che siano di senso, sia che siano di movimento, hanno bisogno di un cervello, tra virgolette, comunque di qualcosa che li muova, che li gestisca, che anche percepisca.
Dal punto di vista della struttura, quasi tutti gli animali terrestri hanno un cervello nella parte anteriore del corpo.
Ecco.
Se ci fate caso, gli animali, diciamo così, che hanno un minimo di cervello, al di là delle meduse che si erano diffuse in tutto il corpo, hanno il cervello davanti, in quello che noi chiamiamo testa. Perché questa struttura? Perché la maggior parte di questi animali, insieme al cervello, hanno anche molti organi di senso, l'olfatto, la vista, il tatto, sono tutti
lì
vicino, diciamo. E quindi è meglio avere un organo che riesce a coordinare tutti questi segnali molto molto rapidamente, piuttosto che uno che, ad esempio, se prendiamo un animale molto grosso, tipo l'elefante, se avesse il cervello dall'altra parte del corpo, ci sarebbe tutto il segnale che deve andare avanti e indietro, è complicato, eccetera.
Ah, già, tu dici ci vuole una centrale di comando molto ravvicinata, così coordina tutto. Certo, se io ho l'olfatto sulla coda è un disastro.
Però le farfalle hanno l'olfatto sulle zampe, ad esempio.
Ecco, questo...
Ma ovviamente essendo piccole possono avere anche il cervello dove deve
essere. Il percorso
essere.
È breve, ecco.
Ma penso un po' tu. Cosa possiamo dire d'altro?
Possiamo dire d'altro che anche la struttura degli ecosistemi deve essere molto molto simile, perché come abbiamo detto ci sono le tra virgolette piante o l'equivalente delle piante e ci sono senz'altro gli animali o l'equivalente degli animali che mangiano queste piante. Quindi ci saranno i carnivori che mangiano gli erbivori, esattamente come sulla Terra. E quindi tutta una serie di altre strutture ecologiche, mettiamola così, di reti alimentari, che molto probabilmente sono simili a tutte quelle che ci sono sulla Terra. Un'altra cosa fondamentale, molto interessante, che richiama quello che accade sulla Terra è ad esempio il fatto di non avere cellule, tra virgolette.
Cellule.
Proprio cellule. Ah.
Cioè avere il corpo costituito da un'unica enorme cellula in cui il DNA o altro materiale genetico passa e va. Sulla Terra ci sono i funghi, alcuni funghi che hanno questo tipo di struttura.
Cellulone
questo è interessante,
solo.
Quindi delle forme anche più semplici se vogliamo.
Sì, sì. sì, e ovviamente si può estendere tutta questa struttura a una sola cellulona enorme a far diventare corpi molto grandi.
Ma scusa Marco, il sistema cellulare si basa sul fatto che c'è questa grande potenza del ricambio cellulare, no? Alcune cellule se ne vanno e se tu ne hai una sola, per quanto grande, cosa succede?
Ma è resistentissima.
Allora questa non muore, insomma, questa non si ricambia.
Potrebbe ricambiarsi a pezzi. Mettiamola così, se c'è in giro molto DNA che riesce a fare il suo lavoro localmente, potrebbe ricambiarsi a pezzi. Sto facendo delle speculazioni.
Certo.
Vale tutto. Amico... Certo.
Sì, vale tutto.
Vale tutto. Volevo chiederti un'altra roba, però. Secondo me, Marco, c'è anche questo problema della forza esercitata dagli arti. Noi sappiamo, per esempio, che le braccia, dal punto di vista fisico, non sono delle leve buone, no? Ci sono, no? Abbiamo i muscoli. Probabilmente si vede nei film di fantascienza, appunto in Guerre Stellari, divertentissimo, ci sono degli esseri che hanno magari delle braccia lunghe 20 metri. Lì però probabilmente le molecole che devono tenere insieme questa roba tremendamente efficiente non ce la farebbero.
E forse non hanno il problema della gravità anche.
C'è anche il problema della gravità. Il problema della gravità è fondamentale. Se un pianeta con la gravità più bassa, un animale o una pianta o un altro essere può essere molto magro.
Esatto,
molto alto.
Tu dici, potrebbe essere un pianeta dove tutti saltellano, che è una meraviglia, fanno 20 metri, a quel punto possono avere un braccio anche di 15 metri. Però qui avete tirato fuori, tu e Chiara, un altro aspetto. Se la gravità cresce, invece... Tu c'hai questo problema dello spiccicamento delle strutture e certo, lì ci vogliono molecole un po' particolari.
Però potrebbero essere tutti esseri striscianti, ad esempio.
Quasi bidimensionali.
Sì, quasi bidimensionali, oppure esseri molto, molto robusti, grandi e grossi, con le zampe corte e molto molto robusti.
Approfitto un attimo di questo scenario per chiederti una cosa, domanda abbastanza da $100,000, però se come sulla Terra, insomma, l'evoluzione e le leggi dell'evoluzione hanno portato alle specie che insomma noi vediamo adesso con una serie di cambiamenti infiniti, ci possiamo aspettare che anche fuori dal nostro pianeta ci sia la forza dell'evoluzione, l'adattamento che governi sull'evoluzione delle specie?
Cioè l'evoluzione potrebbe essere una legge universale?
È una domanda da $100,000,000, come hai detto tu, e lo fai anche a un giornalista come me, che però è anche biologo.
Infatti stavo dicendo che Marco direbbe sicuramente di sì. Che ci terresti.
Io dico sicuramente di sì. È una legge come la gravità, fondamentalmente.
Sì, ho la sensazione che sia così. È vero.
È un sistema molto semplice, ma estremamente potente per sopravvivere. E quindi è molto probabile che sia diffuso altrove.
Sì.
Possono essere delle finezze, mettiamola così. Sulla Terra, ad esempio, tutti dicono che l'evoluzione è una legge, tra molte virgolette, anche in questo caso egoista, ma sulla Terra ci sono degli esseri come le formiche o le api che non si riproducono. Quindi uno dice, quindi non sono totalmente egoiste.
Sì.
Se ci fossero delle specie, diciamo, di questo tipo che non si riproducono, ci sarebbe un cambiamento dal punto di vista delle leggi dell'evoluzione che sarebbe difficile anche da spiegare, però secondo me tutto rientrerebbe in ogni caso in quello che si chiama evoluzione per selezione naturale, non vedo altre forze.
Sì, certo. Forse anche perché dovremmo vedere come l'evoluzione è un grandissimo strumento per riparare i danni che inevitabilmente avvengono nella vita di un pianeta e le specie riescono a sopravvivere, a infilarsi in tutte le possibilità per riprodursi. Se non ti evolvi, la prima botta che prendi
assolutamente,
è finita.
Assolutamente. Vabbè, cioè, se
tu
non
dici...
c'è quel minimo di variabilità e di trasmissione della variabilità, cioè di eredità, è molto difficile per un essere che è lì sempre per morire fondamentalmente, perché un essere vivente non è come la roccia, cioè ci sono sempre un sacco di pericoli. Se non c'è un po' di variabilità e di adattabilità, credo che qualsiasi specie
durerebbe poco. Dici che in biologia può essere tutto possibile, noi speriamo che ci sia un pianeta in cui la vita sia a base di gorgonzola.
Potrebbe essere
splendido, no?
Al posto del carbonio, la molecola del gorgo.
Guarda che ha una potenza il gorgonzola, Marco.
Sì, bellissima. E poi sembra Marco... che già la Luna sia in effetti una parte della Luna.
Un po' formaggiosa.
È vero che una volta si diceva questo.
Un po' gruviere. Va bene Marco, qualora tu avessi invece testimonianze di presenze aliene, facci sapere immediatamente, insomma.
Ecco,
portiamole qua, esclusiva,
portiamole in radio.
Sì, senz'altro ci sentiamo. Io volevo soltanto fare un'ultima notazione che riguarda l'intelligenza, quella che per noi è una caratteristica importante e fondamentale, credo, per la, per la specie umana.
Qui da noi ce n'è poca, sì, dimmi.
Qui da noi ce n'è molto poca, e in effetti molti biologi dicono che non è indispensabile essere intelligenti per sopravvivere.
Vabbè, allora noi ci siamo.
Va bene.
Soltanto come ultima nota, salutare un essere vivente che ci è stato molto vicino, che è la nostra gatta.
La vostra gatta.
Ciao Febe.
Bravo Marco, va bene. Allora ti abbracciamo, dai appuntamento agli ascoltatori, certo. Su Focus, insomma, sulle pagine di Focus.
Assolutamente, è all'interno di uno speciale sulla vita nell'universo, che è uno speciale di Focus Extra, ora in edicola.
Grazie Marco, ciao, presto.
Beh, però sarebbe bello avere intorno tutti questi con tre braccia,
sì,
quattro
occhi. Sì, per noi sarebbe bello, ma chissà se sarebbe bello per loro averci in giro.
Loro si spaventano di noi, così semplicini.
Così semplici, simmetrici, insomma.
Che schifo, hanno un solo naso.
Prima di salutare, voglio ricordare questo. In 4.000 piazze italiane, in questo weekend, lo avranno già ricordato i colleghi della radio, ma noi lo ricordiamo, insomma. Ci sono le uova di Pasqua dell'AIL, 12 euro per un uovo di cioccolato, per sostenere la ricerca, l'Associazione Italiana contro le leucemie e i linfomi. E il mieloma.
Andate in rete e trovate la piazza più vicina a voi. Buona settimana a tutti
e a tutte, ciao.